il decreto legge è tutt'altra cosa. Mentre la delega legislativa prevede che sia una legge formale a delegare il governo, e deve essere proprio una legge formale perché lo dice l'articolo 72, nel senso che solo con la legge del Parlamento può essere delegato il governo. Il decreto legge invece è un provvedimento che non è anticipato da nessuna legge. È un provvedimento con forza di legge che è emanato dal governo e che solo in seguito sarà sottoposto al Parlamento. È un atto che si è imposto nell'uso già ai tempi del Statuto Albertino. Lo Statuto Albertino non prevedeva poteri normativi del re, anzi li negava. La base, il pilastro, il punto fondamentale e irrevocabile dello Statuto Albertino è che il re cessasse di decretare e che il potere legislativo passasse attraverso le Camere e poi il re. E invece nella prassi iniziale, quando Sommestà andava al campo perché c'era una guerra da fare, quindi non stava a Torino ma stava sul campo di battaglia, un po' dietro il campo di battaglia, e la urgenza di provvedere spinse a inventare il decreto legge. Di decreti legge se ne fece uso soprattutto durante le varie guerre risorgimentali e poi se ne fece un abuso incredibile alla fine del secolo, alla fine dell'Ottocento, quando ci fu la famosa crisi del fine secolo, di cui voi forse avete in qualche scuola fortunata sentito di parlare, che è invece una pagina importantissima della storia patria. La crisi di fine secolo fu la crisi che portò il governo di Sua Maestà a opporsi in tutti i modi al crescente conflitto sociale, il famoso cannone di Baba Beccaris, ma infiniti scontri, manifestazioni, assalti ai forni, assalti ai palazzi del potere e così via, a cui tra l'altro al sud corrispondeva una vera e propria guerra civile che è passata sotto forma del banditismo, ma non era banditismo, era una guerra civile di opposizione alla occupazione militare. Bene. E i governi dei generali, il generale di Rudinì, cioè già l'idea di mandare a presiedere un governo un generale, questa fu una scelta della corona, vi dà l'idea dell'impostazione liberale del problema, portò il governo a proporre al Parlamento delle leggi fortemente restrittive della libertà di espressione, della libertà di stampa, della libertà di associazione, della libertà di riunione, di manifestazione del pensiero. Il Parlamento rispose con l'ostruzionismo, cioè prolungando la discussione di ogni articolo di queste leggi e ostacolandone l'approvazione, e il governo rispose a sua volta emanando decreti legge che incidevano sul regime della libertà. Vedete come ci sia stato un progressivo allontanamento da quello che era la consapevolezza del senso della Costituzione albertina, no? Una porta chiusa al passato, cioè al regime assolutistico, e cioè a un regime del re senza il Parlamento. Questo è un ritorno del regime del re, che nomina lui un suo ufficiale come capo del governo, e di un governo che emana decreti senza il Parlamento. Poi venivano presentati alle Camere, ma intanto entravano in vigore. E fu la Cassazione allora a opporsi a questo uso. I giudici si opposero perché ritennero che lo Statuto Albertino non consentisse l'emanazione di leggi se non attraverso la procedura parlamentare. E quindi ritennero addirittura questi atti nulli, radicalmente nulli. È come se le leggi le avesse fatte io. Allora non ero proprio nato, ma comunque, no? Completamente fuori potere. Dimostrazione che per quanto la comunis opinio dica che lo Statuto Albertino fosse uno statuto flessibile, la sua flessibilità non era così completa. La sua flessibilità era legata al suo contenuto, ma il contenuto dello Statuto Albertino, dove bloccava il procedimento legislativo, rimase sempre un pilastro. Quando dopo la Prima Guerra Mondiale, grande crisi di sistema, crisi sociale, le camicie nere, gli arditi del popolo che si sparavano addosso per le strade e così via, il governo riprese a fare decreti legge, di nuovo i giudici si opposero. Si opposero perché questa era una violazione dello Statuto Albertino. A mettere la parola fine a tutto questo fu Mussolini, che varò nel 1926 la legge 100 e che disciplinava i poteri normativi del governo, legge che rimase in vigore fino al 1988 e fu sostituita dalla legge 400. In mezzo c'è stata la Costituzione che dettava un regime specifico, immediatamente efficace, per cui la legge 100 non si applicò più per queste cose, ma la legge 100 mise sotto controllo il decreto legge dicendo: il governo può emanare i decreti legge, restano in vigore 2 anni, se poi il Parlamento non li converte si abrogano, ma gli effetti restano in piedi. Vedete che progressivamente attraverso il decreto legge si è messo, si è trasferito una funzione legislativa dalle Camere al governo. Volete vedere un bellissimo esempio di decreto legge dell'epoca? Ma questo non c'è, scusate, non era di questo che volevo parlare. Decreto, anzi è un regio decreto, chiamiamolo col suo nome, regio decreto, me lo sono appuntato perché 1390, 1938, provvedimento per la difesa della razza nella scuola fascista. Questo è il nome degli italiani brava gente, perché noi non siamo tedeschi. Visto l'articolo 3 della legge 126, ritenuta la necessità assoluta ed urgente di dettare disposizioni per la difesa della razza nella scuola italiana, l'urgenza e la necessità nel 1938 di difendere la razza nella scuola, ne segue tutta una serie di cose per cui i bambini non possono più essere iscritti da scuola, e i docenti non possono più insegnare, quelli che insegnano alla scuola vengono licenziati e così via, no? Bello? La necessità e urgenza. Ecco, quello è il problema. Nell'Ottocento, lui era anche imperatore d'Etiopia, lui era, per grazia di Dio, per volontà della nazione, re d'Italia e imperatore d'Etiopia, scusate se poco. Il problema del decreto legge è esattamente questo, il rischio che diventi un modo per legiferare normale. È immaginato per gli stati di guerra, è immaginato per il terremoto di Messina. Il terremoto di Messina fu un uso tipico del decreto legge. Le terremoti, le inondazioni, eccetera, sono stati di necessità. Nell'Ottocento, quando scrivevano i libri sulla teoria delle fonti, la prima fonte, sapete qual era? La necessità. La prima fonte del diritto è la necessità. Si fanno le leggi solo se necessarie, perché le leggi vincono la libertà degli uomini, e quindi non vanno fatte se proprio non è necessario. Ma siccome la prima fonte è la necessità e non la Costituzione, la necessità ti può anche giustificare il ricorso a un atto che deroga l'ordine delle funzioni, delle attribuzioni costituzionali, e consente al re di emanare un decreto legge. Ma chi è che giudica la necessità? Questo è esattamente il nostro problema. Allora, la nostra Costituzione ha scelto, questa è stata una scelta, non è che fosse prescritta dal medico, ma è stata una scelta oculata, di prevedere in Costituzione il decreto legge. Non tutte le Costituzioni, anzi, di solito questo non è previsto, ma la preoccupazione era non prevederlo. Siccome non era previsto neanche dallo Statuto Albertino e si è formato da solo il decreto legge, la nostra Costituzione ha preferito mettere a regime l'uso del decreto legge, cercando di metterci tutti i presidi possibili e immaginabili. Siccome la necessità è un problema, i terremoti capitano, le inondazioni anche, i crolli e le epidemie pure, pensare di non avere uno strumento normativo immediato era un rischio, perché non è che il governo può dire presento un disegno di legge alle Camere, tanto la gente sa sotto le macerie, galleggia sotto i ponti e le Camere si riuniscono d'urgenza e cominciano a discutere in commissione, perché questo è il procedimento legislativo, poi in aula, poi l'altra Camera, in commissione, poi in aula. Poi va il Presidente della Repubblica che lo emana. Ci metteranno tempo di record 3 giorni, 4 giorni? Nel frattempo la gente galleggia sotto il ponte. Quando finalmente entra in vigore la legge, o il terremoto è finito e l'inondazione anche, o se no. Per cui l'intelligenza dei nostri costituenti è stata quella di aprire una finestra, ma murarla per bene. Ed ecco che è uscito l'articolo 77. Il governo non può, anche qui, è una deroga al principio che le leggi le fa il Parlamento, e viene espressa come deroga, non può senza delegazione emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria. Questo è il principio. L'eccezione è quando in casi straordinari di necessità ed urgenza il governo adotta sotto la sua responsabilità provvedimenti provvisori con forza di legge, deve già lo stesso presentarli per la conversione delle Camere. I decreti perdono efficacia sin dall'inizio se non sono convertiti in legge entro 60 giorni. Questo è il regime, che è un regime, come vedete, molto vincolato. Si pongono delle condizioni, casi straordinari, necessità e urgenze, che non sono una parola sola, come generalmente la gente ripete, no? Sono 3 condizioni diverse, perché devono essere casi straordinari. La straordinarietà sta nella non prevedibilità. Non prevedi, che so io, un'inondazione, non prevedi un terremoto, puoi prevedere una scadenza. I decreti legge che pongono riparo ad una scadenza ce ne sono nella storia d'Italia, ma sono chiaramente contrari al presupposto della straordinarietà. Ciò che è ordinario è proprio la scadenza. Io so che c'è la scadenza di un mutuo, della multa da pagare, eccetera. Le scadenze sono prevedibili. Non è che arrivo il giorno prima e dico, oh, caspita, sono inciampato nella scadenza e faccio un decreto legge. Cosa che invece in Italia è abbastanza normale. C'è la necessità ed urgenza. La necessità ed urgenza stanno a indicare 2 cose diverse: è che tu lo devi fare, non hai alternative. Sei il governo della Repubblica Italiana e sei nella necessità di provvedere, e non c'hai strumenti alternativi, non puoi fare un'ordinanza. Devi fare una legge perché hai il problema, per esempio, di espropriare gli alberghi dove ricoverare gli sfollati del terremoto. Hai il problema di e sospendere l'applicazione di una legge, per esempio la legge sulla scadenza delle tasse. E c'hai l'urgenza nel senso che non puoi aspettare i tempi, benché abbreviabili al massimo, del procedimento legislativo. A queste tre condizioni si apre la finestra e il governo fa il decreto legge sotto la sua responsabilità. Questa è un'altra parola chiave, perché la responsabilità è del governo. E il governo è un organo dentro cui ci sono delle persone. Chi risponde politicamente è l'organo, ma qui non è il problema solo di responsabilità politica, che sarebbe fatta valere dal Parlamento con un voto di sfiducia, ma il Parlamento fa valere la sfiducia quando vuole, non c'è bisogno del presupposto di un decreto legge inopportuno, no? Questo che da sotto la sua responsabilità non si riferisce alla responsabilità politica, ma si riferisce alla responsabilità giuridica. E la responsabilità giuridica è un'altra cosa, perché si risponde politicamente per questioni politiche, no? Vi dicevo, la politica è come l'amore, può essere la migliore compagna della storia, bravissima, non rompe, è sempre disponibile e sorridente, ma che noia! La noia non ha una causa, la noia è la noia, purtroppo, per cui non vedi l'ora di piantarlo. La sfiducia è lo stesso, nel senso che può essere un governo che funziona benissimo, ma la gente, i partiti politici, sono preoccupati di perdere visibilità, di perdere presa sull'elettorato, non sono contenti di essere messi ai margini, c'è l'ala di un partito che si sente trascurata, l'ala dell'altro partito che non condivide le scelte fatte dal governo, e alla fine tutto si coalizza e vota la sfiducia. Quelle sono cose, come dire, una responsabilità senza fattispecie, va bene? Non è descrivibile una fattispecie normativa che fa scattare la responsabilità politica. Mentre la responsabilità giuridica scatta sempre al verificarsi una fattispecie astratta, civile, penale, amministrativa, contabile. Tre responsabilità. La responsabilità civile è la responsabilità per danno, 2043, detta ancora eredità romana, responsabilità aquiliana o extracontrattuale, chiunque responsabile dei danni provocati. La responsabilità penale è una responsabilità legata a una fattispecie, ci deve essere un reato. La responsabilità contabile è una responsabilità per il danno causato allo Stato. Di questi tre tipi di responsabilità è il governo e le persone che ne fanno parte che sono gravate. La responsabilità penale è individuale, la responsabilità civile e contabile è solidale, rispondono tutti quanti. Uno dice, ma queste sono astrazioni. Sì, sono astrazioni, ma queste sono norme costituzionali, che non è che sono norme che devono essere applicate quotidianamente, sono i contorni che si spera non vengano mai neppure sfiorati di un potere. Il potere deve essere regolato. In un paese ben ordinato della Costituzione non si parlerebbe mai, perché non ci sarebbe nessuno che sfiora il comportamento anticostituzionale. Però la Costituzione ci deve essere. Sono animali feroci, poi i nostri politici, i piccoli leviatani, però sono educati e quindi non si avvicinano mai alle sbarre della gabbia. Ma non è che tu puoi togliere le sbarre della gabbia. Chiaro concetto, per cui il fatto che una norma costituzionale non sia mai applicata vuol dire che il Paese funziona costituzionalmente bene, non che la Costituzione non c'è. Ormai dimenticata, non serve, e queste stupidaggini. Mentre se la Costituzione, le gabbie vengono continuamente pressate dagli animali feroci, quello è uno zoo che funziona male. Per fortuna che ci sono le gabbie. Chiaro il concetto? Per cui questa norma sulla responsabilità del governo è una norma di chiusura. E guardate che le ipotesi ci possono essere, purtroppo non sono state fatte valere. Non sono state fatte valere, ma alcune ipotesi ci sono e sono grandiose. Governo Berlusconi vota, propone una finanziaria e la maggioranza la fa approvare. Non era un decreto legge, era una legge finanziaria, e questo è il motivo per cui la responsabilità si è diffusa apparentemente fuori dal governo. Una norma di questo era la finanziaria 2003, credo, o 2002-2003. E una di queste norme contiene dei contributi agli italiani che comprano il decoder. Il decoder è quel macchinino ormai dimenticato che serviva per passare la televisione analogica a quella digitale. E questo serviva perché nel frattempo era fatta una legge, la legge Gasparri, sulla televisione, che tutto puntava sulla diffusione per evitare una sentenza della Corte che se no imponeva di vendere Rete 4 di Mediaset. Allora, per salvare la sua azienda si fa una legge, questa legge viene supportata da una norma finanziaria che regala soldi pubblici ai privati che comprano macchinini per rendere applicativa quella legge. Immediatamente l'opposizione solleva il conflitto di interesse, ma l'autorità garante della concorrenza, attualmente presieduta dal mio socio di manuale, allora era presieduta dall'ex capo di gabinetto di Berlusconi, divisione dei poteri, il quale ha detto no, non si applica, ma è prima, ha detto una cosa vergognosa dal punto di vista giuridico, però così è. Qualche anno dopo la Corte di Giustizia condanna l'Italia per aiuti di Stato. Cioè dice, quella norma sul finanziamento del decoder è un aiuto di Stato, e questo aiuto di Stato ha turbato la concorrenza, perché ha privilegiato una forma di diffusione del messaggio televisivo a danno degli altri. Invece di fare la banda larga hai fatto il decoder, e di conseguenza hai premiato non chiunque facesse innovazione tecnologica sulle trasmissioni, ma soltanto quelle imprese che facevano quel tipo di trasmissione. E questa in piedi, lo dice la Corte di Giustizia, questa impresa si chiama Mediaset. Di conseguenza l'Italia deve chiedere a Mediaset la restituzione di quei, mi pare che fossero 70 milioni, una cifra spaventosa. Non mi risulta che sono stati mai restituiti, anzi qualcuno telefonasse a Renzi dicendo, lo avverte, che non prenderemo una sanzione per non aver ottemperato la sentenza della Corte Costituzionale. Pagheremo noi questo, dopo averli già pagati come legge. Bene, se lo avesse fatto con decreto legge, quello era un reato compiuto dal governo. Resta un reato perché tra l'altro hanno messo la fiducia, il governo ha messo la fiducia su quella finanziaria. E questa fiducia è stata autorizzata dal Consiglio dei Ministri, per cui solidamente, nella sua collegialità, il Consiglio dei Ministri ha approvato, presente il Presidente del Consiglio, proprietario di quell'impresa, un finanziamento alla sua impresa. È reato. In qualsiasi paese è reato, grave reato, in Italia. Io il giorno dopo ho scritto le segnalazioni ai giornali e nessuno me l'ha pubblicata. Neanche il Fatto Quotidiano, che è sempre pronto, ma il Fatto Quotidiano diffonde solo le cose che vuole diffondere. Mi sono un po' scocciato, devo dire. Vedete, gli esempi di uso criminale del decreto legge non sono solo quelli che hanno presente tutti quelli che scrivono di diritto costituzionale, cioè che tramite il decreto legge il governo cerchi di fare il colpo di Stato. Governi che cercano di fare il colpo di Stato ne abbiamo avuti in Italia, ne abbiamo avuti negli anni 60, forse anche un pezzo degli anni 70, tentativi di colpi di Stato. Il presidente Segni è stato sospettato di essere informato e il suo colpo apoplettico è forse dovuto anche alla tensione di quel momento. C'era un colpo di Stato un po' ridicolo perché era basato sul il corpo delle guardie forestali, ma insomma. Vabbè, comunque, non è solo quello il problema del limite penale. Il limite penale può essere anche un'azione che è criminale nel profilo delle attività economiche, l'aggiotaggio. Mettiamo di avere un presidente proprietario di un'azienda, visto che l'abbiamo avuto, magari si ripete, che danneggi un concorrente dicendo: ah, credo che quel settore sia ormai in crisi, facciamo un decreto legge con cui togliamo dei contributi. Tu incidi nella concorrenza con un atto con forza di legge, questo è classico reato, non ci piove. Per cui il limite sull'uso conforme a Costituzione del decreto legge è garantito proprio dalla responsabilità. Tu fai un decreto legge con cui dici che tutti i diesel Euro 3 devono essere spiallati e ridotti in lamiera e quindi smaltiti, il giorno dopo io devo consegnare il mio scassone a cui sono tanto affezionato mi restituiscono un cubo verdastro di metallo, il decreto legge decade, che faccio io? A, mi lamento, B, protesto, C, altro. Faccio causa al governo. Il governo, come tutti i pubblici funzionari, agisce per lo Stato, per cui faccio causa allo Stato e il problema si risolve. Ma la Corte dei Conti può andare a indagare per vedere se c'è la responsabilità del governo. Perché è chiaro che lo Stato mi rimborsa il mio scassone, che vale un po' meno di 1000 euro, per cui non vale neanche il costo del ricorso. Ma se la Corte dei Conti scopre che quel decreto legge è stato fatto da un imprenditore automobilistico che vuole rimettere in moto il mercato dell'automobile eliminando i vecchi scassoni, può dire quello è reato e parte una denuncia penale e c'è la responsabilità contabile per danno. Capite? Il meccanismo è un meccanismo che non si realizza mai perché è assolutamente estremo, ma come vedete non è estremo soltanto perché nessuno ha intenzione di fare un colpo di Stato in Italia, è estremo perché è improbabile in un paese civile di avere un governo fatto da criminali, è improbabile, ma la ipotesi c'è sempre, e quello è la misura, come dire, il congegno che serve a mettere le sbarre fuori dalla gabbia. I provvedimenti sono provvisori, entrano in vigore il giorno stesso dell'emanazione, anzi il decreto legge a dire quando entra in vigore, che è un bel problema. Entrano tendenzialmente il giorno stesso o il giorno dopo la pubblicazione. Se entrano in vigore il giorno stesso costituiscono un problema, perché non si sa se entrano in vigore alle ore 0 o alle ore 24 di quel giorno, e non è lo stesso. C'è stato un anno in cui fu emanato un decreto sulle pensioni che congelava l'andata in pensione. Quelli che andavano in pensione in quel giorno non sapevano se erano dentro o fuori il blocco delle pensioni, e per la gente questo è un problema assolutamente centrale della loro vita, capite? Perché dopo è passato un regime per cui erano, la pensione era prorogata di 2 anni, e quelli erano già pronti con le canne da pesca, il berrettino, lo sgabellino per andare a pescare, e cioè, ma questo decreto legge entra in vigore oggi, che cosa significa, visto che io oggi devo andare in pensione? Bel casino, eh? Devono essere presentati subito alle Camere, che si riuniscono anche se sono sciolte, per cui è un potere dovere che le Camere devono esercitare, anche se siamo alla vigilia delle elezioni, per cui le Camere sono sciolte, e sono precari, sono provvisori. Questa è l'altra misura eccezionale, del decreto legge. Perché se il decreto legge non viene approvato entro 60 giorni, decade. E la decadenza non è né abrogazione né annullamento, è molto di più. La decadenza, ha detto la Corte Costituzionale, è come se il decreto legge non fosse mai esistito. Per cui fanno un decreto legge, io sequestro il mio scassone, loro me lo distruggono, decade il decreto legge, non è che il mio scassone fa blu 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 blu, blu e torna come nuovo, o quasi. Torna e resta cubetto. Però quel cubetto è stato prodotto illegalmente. È come se fossero venuti di notte a prendermi la macchina e a distruggermela. Un reato. In quel caso non è un reato, perché chi ha agito è agito in forza di una legge. Ma dal mio punto di vista quell'atto è un atto giuridicamente inesistente. E quindi l'ordinamento mi dà tutti gli strumenti per reagire. E posso reagire chiedendo la reintegrazione, e nonché anche i danni probabilmente, se li ho avuti, no? Non mi possono ricostruire pezzo a pezzo il mio scassone, mi devono restituire i soldi, mi devono pagare il danno, è un danno ingiusto provocato a me. 2043 del codice civile, chiunque causi un danno ingiusto ad un altro ne paga le conseguenze. Questo è un meccanismo micidiale che tra l'altro dà dei risultati non totalmente chiari. Vi faccio alcuni esempi. Io vendo gli esami, anzi se qualcuno li vuole comprare ci si mette d'accordo, eh? Prezzo popolare, se si mettete d'accordo si fanno per gli sconti. Io vendo gli esami, pare che sia un reato. Siccome però sono molto amico del Presidente del Consiglio dei Ministri, una volta che vengono acchiappato, mi fanno un decreto legge con cui abrogano la fattispecie penale. Reato decade. L'esempio che vi ho fatto è un esempio teorico, ma anni fa c'è stato l'esempio del falso in bilancio. Il falso in bilancio era un reato che è stato abrogato. Coloro che erano inquisiti per falso in bilancio, e non vi faccio i nomi, sono stati prosciolti. Una volta che decade il decreto legge, che si fa? Mettiamo il caso che decada il Parlamento in un impeto raro, un impeto di decenza, dice no, questo non te lo converto, non è successo storicamente. Che si fa? Perché la decadenza vorrebbe dire che il decreto legge è come se non fosse mai esistito. Mi possono rimettere in carcere? La mia condanna torna ad essere valida? E se io aspetto che mi abroghino la legge il giorno dopo vendo gli esami, oppure compro e faccio bilancio, e poi il decreto legge decade, è lo stesso? Posso essere condannato per un comportamento che al momento del fatto commesso non era previsto da una legge penale? No. Per cui nel secondo caso dovrei essere salvo, ma questo non è esattamente certo, tanto è vero che Giuliano Vassalli, che è il padre del codice di procedura penale, grande studioso di queste materie, ha scritto in un saggio che chi agisce in forza di un decreto legge se ne assume il rischio, per cui il rischio sarebbe nostro nel senso che abbiamo compiuto un certo comportamento non lecito in forza di un decreto penale che ha tolto il reato, ma nel momento in cui noi lo compiamo ci assumiamo il rischio di quel comportamento, perché la esenzione penale è precaria. Vedete, sono aree molto, molto, molto incerte. E di questo vi devo parlare, perché su questo poi ha insistito una fondamentale sentenza della Corte Costituzionale. I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge, è esattamente l'effetto di decadenza, come se l'atto non fosse mai entrato in vigore. Poi c'è una norma che tutti non capiscono, non è bello, nessuno capisce. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti. Ecco, è un esempio di riserva di legge formale, perché non può il governo fare un decreto legge con cui regola i rapporti del suo decreto legge. No, lo deve fare il Parlamento. Il Parlamento si assume la responsabilità di non aver convertito in legge. E poi può scegliere se emanare una legge che regola i rapporti. Però attenzione, questa è una legge che tutti chiamano legge di sanatoria, ma è sbagliato. Non è una legge di sanatoria, non c'entra un cavolo con la legge di sanatoria. La legge di sanatoria prende il termine da un nome di un provvedimento amministrativo, che è la sanatoria. Io amministrazione scopro di aver fatto un provvedimento che ha dei difetti, che sono di procedura, lo sano emanando un nuovo provvedimento oppure riparando agli adempimenti non fatti. E quindi, dopodiché, il provvedimento che era viziato guarisce ed è sano e continua a emanare, a produrre i suoi effetti. Qui non si sana un accidente, qua si regola gli effetti, si regolano gli effetti. Il decreto di legge è decaduto e non si sana nulla. Quello che ha prodotto non può essere più difeso giuridicamente. Ciò che è prodotto è stato prodotto senza la base legale, è un atto illegale. Quello che il Parlamento può fare è regolare la reintegrazione degli effetti. L'esempio più ovvio è che mi impongono l'ennesima tassa sul registratore, forse non è ancora tassato, e speriamo che nessuno lo senta, mi impongono una tassa sul registratore. Io, che sono un cretino convinto e praticante, mi piace, come vi ho già detto, pagare le tasse, perché è una condizione di pensabilità da sputare in faccia alla gente, e vado, corro subito a versare la imposta, il decreto legge decade e io il giorno dopo chiedo la restituzione. Questo richiede la restituzione, può essere un problema di quantificazione, pensate all'aumento dell'accisa sulla benzina, come si fa a quantificare? Oppure può essere un aumento dell'IRPEF che poi decade. Il versamento dell'IRPEF è una cosa che riguarda milioni di abitanti. Come si fa a immaginare che ci siano milioni di lettere che arrivano all'amministrazione finanziaria, a cui l'amministrazione finanziaria risponde con un milione di pratiche e un milione di versamenti di soldi in banca? Non ha senso. Ecco che la regolazione degli effetti è questa. Il Parlamento può emanare norme che regolino la restituzione, per esempio dicendo che le puoi detrarre delle prossime tasse. Ne ha fatto un sacco di volte queste cose, no? Io ti regolo il modo con cui lo Stato ti restituisce quello che ti ha mal tolto, perché il decreto legge che prevedeva quella tassa è decaduto. Io posso regolarlo dicendo che tutte le auto che sono state distrutte saranno oggetto di una procedura di indennizzo. Questo può fare, ma non mi può sanare gli effetti, perché sanare gli effetti vorrebbe dire rendere permanenti gli effetti di un decreto legge decaduto. Gli effetti di un decreto legge decaduto perdono efficacia sin dall'inizio. Per cui la legge di sanatoria, intesa in senso proprio, sarebbe contraria alla Costituzione. Chiaro? Bene, ci vediamo. Allora ci vediamo. Pomeriggio.